Perfetto, abbiamo cominciato oggi lunedì 17 giugno, siamo alla quarta o terza, insomma, perché la prima era la numero zero, registrazione del podcast al Bar delle Verità. Stavamo intanto chiacchierando, come si fa amabilmente a un bar, con l'amica Paola Botta Beltramo, che raccontava di come a Malaga nel 2006 il dottor Amel ha detto: spero che, auspico che i miei libri vengano letti anche dall'elementare. Io dico che le mie scoperte vengano rese note anche elementari, perché i suoi libri forse non erano chiarissimi, non aveva la capacità di essere particolarmente comprensibile. Comunque, diciamo che questa cosa qui ha stupito molto Paola, che era stata accusata in esperienze precedenti di aver esagerato proponendo questo. Cosa dici, Davide?
Allora, buonasera a tutti, anzitutto. Sì, io ho sempre detto che i bambini capiscono subito la medicina di Hammer, però ovviamente capiscono il principio di base, quindi il fatto che ogni manifestazione del nostro corpo sia collegata a quello che ci succede. Quindi in questo senso io penso che sia difficile essere con una persona che conosce la medicina di Hammer, penso che difficilmente sarebbe contrario a parlare di questo ai bambini. Forse alcuni avevano dei dubbi sul proprio spiegargli bene la teoria, quindi le leggi biologiche, l'embriologia e tutto. Quello che è tra l'altro quello di cui parleremo stasera, perché stasera affrontiamo la terza legge biologica che apre la porta a questa scienza che è chiamata embriologia. E quella forse è un po' prestino per spiegargliela a un bambino delle elementari, e quello forse si intende, no? Però diciamo i principi di base e collegare quello che ci succede a quello che abbiamo provato, a quella che è stata la nostra interpretazione degli eventi. Questo assolutamente va detto, anche perché i bambini si sa che soprattutto in una certa fase fanno domande, no? Chiedono. E quindi arriva sempre il momento in cui il bambino chiede ai propri genitori come mai ha mal di pancia, come mai ha mal di testa. E i genitori cosa rispondono generalmente? Rispondono con quelle che sono state le loro convinzioni, no? Quindi, che ne so, hai mal di pancia perché hai mangiato troppe caramelle, o hai mal di collo perché hai preso il colpo d'aria, o cose così. E così facendo già si svia il bambino fin da piccolo, perché poi il bambino, sì, in qualche modo accetta queste risposte perché, vabbè, gliela date il genitore e il genitore è Dio per il bambino. Però nel profondo non è che lo convincano più di tanto. Io mi ricordo anche me stesso, io le domande che facevo io riguardo alla salute, sì, accettavo le risposte che mi venivano date, però non è che mi convincevano, eh. Dicevo, vabbè, forse è così, però quando in realtà ho trovato una visione diversa, ho detto, beh, allora le cose non stanno così, stanno cos'ha, capisci?
C'era una domanda. Vai, vai,
Scusa,
Paola.
non dicevo, il bambino in ogni caso viene coinvolto il genitore o i genitori, quindi si amplia un po' tutto lo
Sì,
scenario.
anche
Devi
quella,
spiegare ai bambini o coinvolgi i genitori oppure degli insegnanti,
Anche
ecco.
quello, bisognerebbe coinvolgere tutti in realtà, perché se poi il bambino sente una cosa da, mettiamo un insegnante che è in una scuola, mettiamo parentale, in cui si spiega anche Hammer, e poi arriva a casa però il genitore gli dice che sono tutte cazzate, e va un po' in confusione, no? Quindi
Beh, glielo
andrebbe fatto tutto.
C'era Titti che aveva chiesto di parlare, l'ho abilitata, se era un qualcosa che vale ancora, se no magari a volte capita di voler intervenire in un punto particolare che si sta dicendo in un certo momento e dopo magari è passato il momento, però vabbè, se vuoi ti ho abilitato. Eccola qua.
Buonasera, no, è stato un
Buonasera.
errore veramente. Ho toccato il telefono, però
Non c'è
insomma è
problema.
stata bene l'occasione per salutare tutti.
Grazie,
Ciao.
grazie, grazie, grazie. No,
Ascolta.
riprendo, grazie, riprendo il discorso di Davide, l'avevo detto forse un'altra volta e l'ho anche detto riguardo all'esperienza dei bambini che col commissarov, questo ingegnere russo che fa vedere i bambini bendati. Io ho un amico che conosco molto bene dalle mie parti, del Veneto, che quando ha visto questo esperimento riuscire, lui non ha figli, è andato subito da sua sorella, ha detto: dammi la bambina, che era una bambina di 5 anni, 5-6 anni, e sapeva che c'era una serata con questo commissarov, e insomma, è nato lì e nel giro di qualche ora l'ha messa insieme con 4-5 bambini che facevano questo esperimento e alla fine anche lui, anche lei, diciamo, vedeva bendata. Adesso tanta gente metterà giù, dirà questo è un posto di pazzi e quindi non... vabbè. Comunque io ve la racconto come... E l'ho vista anch'io, per cui figurarsi. E poi, finita quell'esperienza, ogni tanto lui, per tenere la sua nipotina sveglia, andava a casa sua e diceva dai, fai un po' i compiti di bendata, così. Oppure mi ha fatto vedere dei video che ha fatto col cellulare, che gli metteva le dita davanti, distante dall'altra parte del tavolo, e lei vedeva bendata. E dopo un po' gli ho chiesto, ma fa ancora? No, fa. E dico, perché no? Ah, perché i genitori hanno detto, ma dai, cosa fai queste scemenze, che dopo caschi per terra, vai a sbattere contro i muri, eccetera. Che non era vero. Però semplicemente il fatto di avere i genitori che ti smontano è più potente della stessa realtà. Cioè, lei faceva i compiti bendata, ogni tanto per giocare all'elementare, quindi uno o due anni dopo che era andata in questa esperienza, faceva i compiti bendata e scriveva. Però col fatto che i genitori l'hanno dissuasa, lei si è fatta convincere e ha lasciato, che sembra una...
Allora, su questa cosa dei bambini bendati che vedono, ho visto anche un documentario tempo fa e io penso sia vera, perché non credo...
No, l'ho visto, l'ho visto, non c'era trucco.
Okay. ma perché in realtà i bambini hanno potenzialità incredibili. Il problema è che durante la crescita noi gli tarpiamo le ali praticamente in tutti i modi. E il bambino, pur avendo incredibili potenzialità, però è anche fragile. E quindi alla fine fa sempre quelle scelte che accontentano i genitori, in realtà. Con le quali ha l'approvazione del genitore. E il genitore, vedi che generalmente, anzi quasi sempre, queste cose alternative non le vede bene, perché il genitore è preoccupato principalmente che il figlio si inserisca in questa società.
Esatto.
E quindi queste cose sono in realtà un problema, anche se non dovrebbero esserlo, perché sono cose meravigliose. Però i genitori come reagiscono? Preferiscono che uno lasci perdere queste cose e diventi un mediocre come il resto.
Inserito, esatto. Beh, Paola ha delle esperienze con i suoi figli, qualcosa mi ha raccontato, ma anche lei quando erano piccoli, adesso sono grandi, ma quando erano piccoli, ma non si può dire, non lo diciamo. Però insomma...
No, però diciamo che insegnare Hammer fin da piccoli ai bambini lascia anche aperte molte delle loro potenzialità di autoguarigione, capite? Invece digli che a ogni cosa deve invece affidarsi ai medici, a medicine, a operazioni, deve farsi controllare tutto, spegne gradualmente la capacità di autoguarigione del bambino. E quindi i bambini chiaramente quando sentono Hammer gli si rillumina,
gli risuona.
Meno male che c'è qualcuno in questa società che dice delle cose sensate.
E poi io lo trovo, queste conoscenze in campo educativo sono formidabili, perché non sono il tutto, ma naturalmente sono molto, e quindi andrebbero davvero insegnate.
Ma è perché insegnano anche un rapporto diverso con la natura, capisci? Esatto. Le leggi biologiche. Esatto. Visto che ti fanno vedere che la natura è anche dentro di te, cioè noi siamo natura, e a quel punto anche il rapporto con la natura, con le altre creature della natura, è tutto diverso. Ci si basa sul rispetto, sulla collaborazione, poi va bene, e tutti devono mangiare, quindi ok. Però è un altro tipo di rapporto, invece quello della società è un rapporto prevaricante, no? Prevaricante.
Guarda,
la paura.
Sì. Ci pensavo l'altro giorno, che sentivo che, adesso senza entrare in politica, però che Putin parlava della necessità di avere un mondo multipolare in armonia. Che se ci pensi bene è il contrario di quello che predica l'Occidente, che dice che se non domino sono a rischio. E anche nel campo medico, la medicina tradizionale ha questo concetto del combattimento perenne. Devi combattere i germi, devi combattere i virus, devi combattere contro le tue malformazioni. È tutto fuorché armonia. Va bene, dai. Cominciamo, Davide, con la... Sì. Sonia commenta. Mia figlia mi ha detto, mamma, ma perché non sei come tutte le altre mamme? Ancora oggi siamo in disaccordo su questo e su altri argomenti. Quanti anni ha tua figlia, Sonia? Non lo so, però comunque è carina questa. Sì. Beh, io ho degli amici che non si sono vaccinati, giusto per restare in tema, e hanno 27, sì, appunto. E hanno i figli magari laureati, magari un mio amico ingegnere, addirittura c'è il figlio medico, e ha praticamente rotto, perché stupisce, figurarsi, guai non a toccare i vaccini. Va bene,
perché ci sono sempre entrambi gli aspetti, cioè c'è l'aspetto familiare, c'è l'aspetto della società, è un po' il discorso che facevo prima, no? Cioè se un bambino sente delle cose in famiglia e cose diverse in società, diventa un casino.
Sonia, per consolarti, noi nel 2006 abbiamo tolto la televisione. A quel tempo il nostro figlio più grande aveva 16 anni, gli altri 14 e 9, e proprio si sentivano diversi, ma proprio loro gli pesava, no? Ma perché noi siamo diversi dagli altri? A distanza di anni ci hanno dato ragione, grazie a Dio. Va bene, dai, partiamo con l'argomento della serata.
Sì, perché c'è sempre una fase, come dicevo, che è un po' dura e lì bisogna essere forti per far capire al proprio figlio che comunque ci sono delle cose della società che...
Sì, più importanti, certo, non devi fare accettare qualunque compromesso.
Esattamente.
Allora Davide, sì. Entriamo nel vivo, dopo la prima e la seconda, quindi la DHS, la bifasicità, estrema sintesi. Cosa ci racconti stasera?
Allora, io ripercorro, spiego le leggi biologiche sempre ripercorrendo il percorso che ha fatto il dottor Hammer nello scoprirle, no? Quindi, come ho detto l'altra volta, il primo problema che ha avuto, tra virgolette, è capire come mai passava un po' di tempo tra la DHS, cioè l'evento conflittuale, e poi la manifestazione del sintomo. E lì ha capito che in realtà il processo è fatto da due fasi, una fase di conflitto attivo asintomatica, in cui dobbiamo risolvere il nostro problema sostanzialmente, e poi una fase di riparazione, che Hammer ha chiamato post-conflittolisi, quindi PCL, in cui dobbiamo riparare quel super lavoro che è stato fatto da uno o più nostri organi durante la fase attiva, ok? Quindi il decorso bifasico era la seconda legge biologica. Però a questo punto delle sue ricerche il dottor Hammer era un po' in confusione su un aspetto, nel senso che aveva visto che alcuni tessuti durante la fase attiva proliferavano, cioè c'era una proliferazione cellulare durante la fase attiva. Per esempio gli alveoli polmonari. Vedete che i polmoni sono formati sostanzialmente dai bronchi e poi dagli alveoli, no? E gli alveoli polmonari, Hammer ha visto che proliferavano in fase attiva, cioè se una persona aveva il conflitto attivo di paura di morire, si vedeva che queste formazioni, chiamiamole tumorali, perché normalmente la medicina li chiama così, nei suoi polmoni, continuavano a crescere. Cioè più stava in conflitto attivo, più queste formazioni crescevano, ok? E invece aveva visto che altri tessuti in fase attiva facevano il contrario, cioè facevano una riduzione cellulare, una ulcera, per esempio, che ne so, la laringe. La laringe in fase attiva non fa proliferazione, cioè non ci diventa più spessa la laringe, anche perché dopo un po' ostruirebbe il canale. Fa al contrario, fa ulcera, ok? Però lui non capiva il criterio per il quale alcuni tessuti del nostro corpo si comportano in un modo, alcuni tessuti in un altro. Cioè, ribadendo, quelli che proliferavano in fase attiva, poi ha visto che nella fase di riparazione questa proliferazione veniva disgregata. Per esempio, negli alveoli polmonari si formava il tumore o più tumori, se erano più focolai, durante la fase attiva, e poi in soluzione questi focolai venivano disgregati, in particolare dai batteri della TBC, dai micobatteri della TBC. Poi vedremo con la quarta legge tutta la questione dei batteri. E invece quei tessuti come la laringe, che in fase attiva facevano ulcera, poi in soluzione... c'era una ricostruzione, c'era ovviamente una tumefazione, il tessuto gonfiava un po' perché il nostro corpo ogni volta che ha da fare un certo lavoro gonfia un po' quella zona, lo vedete da una semplice storta alla caviglia, un bernoccolo, qualsiasi cosa. Quindi il nostro corpo c'è da fare un lavoro, è come se creasse una, cioè allargasse un po' la zona per lavorare meglio sostanzialmente, no? È come se noi dobbiamo rifare la casa, facciamo un perimetro attorno alla casa, diciamo di sicurezza, no? In cui possiamo fare i nostri lavori, portare il nostro materiale nuovo e portare via quello di scarto con più facilità, no? Quindi lì nella laringe, nella fase di soluzione, c'è una tumefazione, abbiamo il famoso mal di gola, abbiamo la laringite, abbiamo anche tosse a volte, se è coinvolta anche la muscolatura della laringe. Nello stesso tempo l'ulcera viene riparata. E alla fine del processo si ritorna sempre alla normalità, ok? Però c'era questa enorme differenza tra un certo gruppo di tessuti del nostro corpo e un altro gruppo di tessuti, che tante volte erano anche quasi sempre sono intrecciati anche nello stesso organo. Per esempio, se noi prendiamo il fegato ha una parte che è quella chiamata parenchimale. Parenchima vuol dire il tessuto caratteristico di un organo, no? Quindi il parenchima del fegato è endoderma, è tessuto più antico e fa proliferazione in fase attiva. Mentre invece i dotti biliari, le vie biliari, sia intraepatiche che extraepatiche, fanno il contrario, si ulcerano in fase attiva e si ricostruiscono in soluzione. Quindi era un po' in confusione Hammer, perché sì, aveva capito che il processo è bifasico, però il comportamento dei tessuti nel nostro corpo non capiva con quale criterio alcuni tessuti si comportassero in un modo o altri in un altro, ok? Fin quando ha avuto l'ennesima intuizione geniale. Ha pensato, ma non è che magari c'entra l'embriologia, cioè c'entra l'origine embriologica dei nostri tessuti? Perché noi abbiamo, noi siamo frutto dell'evoluzione, no? Questo si sa, e ci sono tessuti che sono più antichi nel nostro corpo e tessuti che quindi si sono formati fin da subito, fin quando eravamo il famoso verme d'acqua, e tessuti che invece si sono formati in seguito, no? Quando poi ci siamo evoluti, siamo usciti dall'acqua e siamo diventati animali sociali e così via. Lì si sono sviluppati altri tessuti. E diciamo che a un certo punto dell'evoluzione c'è stato un po' un cambio. I tessuti più antichi si comportano e si comportavano e continuano a comportarsi in un certo modo. I tessuti più moderni si comportano invece in modo sostanzialmente opposto. Quindi l'embriologia è una scienza che è nota alla medicina e c'è anche un esame di embriologia all'università, però è considerato di poca importanza, perché non avendo fatto questi collegamenti capisci che sapere che un certo tuo tessuto ha origine endodermica, mesodermica o ectodermica ti cambiava poco, no? E infatti quando tu andavi a fare un esame, mai ti dicevano sono tessuti dell'ectoderma interessati, giusto? Non veniva considerata neanche questa cosa, no? Però invece Hammer, avendo scoperto che ha una grande importanza l'embriologia proprio perché si comportano diversamente i tessuti, l'ha riportata al valore che deve avere. Quindi lui ovviamente che conosceva l'embriologia e tendenzialmente l'embriologia della medicina è corretta, cioè ti dice correttamente da dove arrivano i tuoi tessuti del tuo corpo, ha visto che i nostri tessuti più antichi, quindi quelli dell'endoderma e del mesoderma antico, si comportano e si comportano nel primo modo, cioè fanno proliferazione in fase attiva e disgregazione in soluzione. Invece i tessuti più moderni, quindi mesoderma recente e ectoderma, fanno l'opposto, quindi fanno ulcera o necrosi in fase attiva e ricostruzione in soluzione. Ok? Quindi da quando ho avuto questa intuizione, a quel punto ha potuto analizzare tutti i tessuti del nostro corpo capendo veramente cosa stava succedendo. Quindi è andato a vedere, se lui vedeva una zona in cui c'era proliferazione cellulare, e se era un tessuto endodermico, volevamo dire che eravamo ancora in fase attiva, ok? Se invece c'era una tumefazione in cui c'era magari una certa proliferazione cellulare, perché comunque anche nelle riparazioni c'è una certa proliferazione cellulare, però diciamo limitata prima di tutto e poi accompagnata anche da fase calda, quindi febbre e tutto, lì chiaramente eravamo in soluzione. Cioè è stato un importante tassello in più che ha trovato per comprendere i processi del nostro corpo, no?
E... Se posso darti 30 secondi di tregua, ma non per fare polemica e neanche per distrarre, io ho scritto nella chat, tra tutte le cose che ho abbandonato quando mi sono cominciato a svegliare, una è stata anche la teoria evoluzionista. Però questo non c'entra niente, voglio dire, la filogenesi non è, secondo il mio modo di vedere, non è un prerequisito per accettare questo modello. Ci sta benissimo che comunque la suddivisione dei compiti dei vari tessuti si è organizzata in una certa maniera indipendentemente da come sia successo. Ma questo, ripeto, era giusto per togliermi un sassolino dalla scarpa.
Sì, no, ma allora, noi ovviamente non possiamo avere prove scientifiche che milioni di anni fa la vita è nata nell'acqua e bla bla bla, no? Però Amera, io penso che anche altri, ma Amera ha visto che la filogenesi può essere sovrapponibile all'ontogenesi. Cioè lo sviluppo dell'ovulo fecondato dentro la pancia della mamma può essere paragonato allo sviluppo che presumibilmente ha avuto l'essere umano durante le migliaia o forse milioni di anni.
Esatto, ma va bene, va benissimo, ci sta. Quindi, poi che sia successo così o no, non cambia niente.
Okay? Cambia poco, perché tanto comunque noi
così, vediamo esatto, oggi... È così, esatto.
Perché allora voi, io poi ovviamente andando a vedere bene questa cosa, si è andati anche a vedere bene cosa succede all'ovulo fecondato, no? L'ovulo fecondato cosa succede? Viene fecondato, noi lo sappiamo, dentro le tube, no? Poi dalle tube, in cui c'è l'incontro tra l'ovulo e lo spermatozoo, poi dalle tube l'ovulo si sposta nell'utero e si annida sulla parete dell'utero, ok? Questo si sa, è noto, no? Però quello che non si sa, o diciamo viene detto poco, è che praticamente da subito, quando l'ovulo si annida sulla parete dell'utero, cominciano a formarsi i foglietti embrionali. Cioè le cellule che sono più attaccate alla parete dell'utero sono endoderma, capisci? Poi quelle di mezzo mesoderma e quelle più esterne ectoderma. Cioè già dalla 32-64 cellule già si cominciano a differenziare. Quindi noi è come se fossimo un albero che ha questi quattro rami, che poi vabbè, la medicina dice che sono tre, endoderma, mesoderma, ectoderma. Amera ha scoperto che in realtà sono quattro, perché il mesoderma è diviso in due parti. Quindi è come se noi fossimo un albero con quattro rami diversi, no? Mm-hmm. E una volta che questi quattro rami si formano, le cellule che poi vanno a proliferare su questi quattro rami non sono più totipotenti, come si dice, no? Cioè all'inizio l'ovulo fecondato, nelle prime mutazioni, quelle sono cellule che sono chiamate le cellule staminali, no? Che sono totipotenti, cioè da quelle cellule noi possiamo far sviluppare, che ne so, un osso, una fibra nervosa, un pezzo di pelle, capisci? Qualsiasi cosa. Invece dopo che si sono differenziate, e lì non sono più totipotenti le cellule, cioè una cellula dell'endoderma potrà formare solo tessuti dell'endoderma, non potrà formare un tessuto epiteliale della pelle, ok? Quindi, e da lì già si vede quindi una differenziazione dentro di noi. E poi si vede che i tessuti più antichi, in questa differenziazione, sono anche quelli a ben vedere più vitali, perché i tessuti più antichi sono quelli che c'erano quando eravamo presumibilmente il verme d'acqua, capisci? E il verme d'acqua però, essendo una creatura completa, doveva avere tutto quello che gli serviva per sopravvivere, quindi la possibilità di ingerire cibo, di digerirlo, di farlo uscire, la possibilità di riprodursi, la possibilità di respirare in qualche modo, la possibilità di avere un sistema circolatorio, quindi un cuore che batte, perché senza cuore che batte solo le piante possono sopravvivere, non un essere che si muove. E la possibilità di muoversi, anche dei corpuscoli per muoversi. E vediamo che nell'endoderma tutti questi tessuti originari, diciamo, di sopravvivenza di base, c'erano, ci sono tuttora, e presumibilmente c'erano quando eravamo ancora solo quel tipo di tessuto. Cioè c'è talmente una corrispondenza anche tra i tessuti che si sono formati nei vari stadi evolutivi e lo stadio evolutivo in sé in cui si è passati attraverso, che diventa abbastanza immediato il fatto di pensare che ci sia stata un'evoluzione, capisci? Cioè, per esempio, i tessuti del... Allora, si è partiti dall'endoderma, no? Che, come ho detto, sono tessuti quelli, diciamo, più vitali, no? Per esempio, la parete dell'intestino è ancora tutto endoderma, una parte del cuore, gli atri del cuore sono ancora endoderma, una parte del polmone, cioè gli alveoli, sono ancora endoderma. Quindi nelle strutture vitali, la parte più profonda, più, diciamo, più ancestrale, c'è ancora ed è endoderma. Quando siamo passati al mesoderma antico, lì qual è stato il passaggio evolutivo? Che siamo diventati delle creature anfibie, cioè abbiamo cominciato a avventurarci fuori dall'acqua, ok? E lì, guarda caso, proprio in questa fase, cioè nel mesoderma antico, si sono formate tutte le nostre strutture di protezione, quindi il derma, il peritoneo, il pericardio, la pleura, peritoneo viscerale, parietale, tutte le strutture di protezione. Perché? Perché noi, finché eravamo in acqua, eravamo in un certo senso protetti dai raggi del sole, dall'acqua stessa. Mm-hmm. Quando invece usciamo dall'acqua ci becchiamo direttamente i raggi del sole, quindi è stata necessaria crearci una protezione, capisci? Quindi che poi le cose siano andate esattamente così e in che tempi non lo sappiamo, però con le scoperte di Hammer, diciamo che è utile e ci aiuta a comprendere meglio come siamo fatti oggi, andare a rivedere qual è stato presumibilmente il nostro percorso evolutivo. Poi la certezza ovviamente non si ha come tutte le cose.
Ma ci sta che comunque è un modello che funziona. Poi come ci si è arrivati è un altro discorso e non vale neanche la pena approfondirlo. O meglio, se vogliamo, più avanti potremmo fare anche una puntata su questo, sapendo che non è che ci arricchisce o ci toglie qualcosa. Perché quello che dice Hammer sui quattro foglietti e sul comportamento dei tessuti in funzione del foglietto di origine di appartenenza è assolutamente verificabile, e quindi è quello il vero punto.
Esattamente
anche perché ogni singolo tessuto.
Esattamente, perché poi andando a ipotizzare cos'è stata l'evoluzione, si possono fare solo in fondo speculazioni, no? Perché noi esattamente come sono andate le cose non lo possiamo sapere. Però funziona, diciamo, vedere le cose in questo modo ci aiuta a comprendere il comportamento dei tessuti del nostro corpo. E poi ci aiuta anche a capirci meglio, perché poi con una certa esperienza cominci a vedere che non è che sono proprio uguali i programmi dei tessuti antichi da quelli moderni. Cioè i programmi dei tessuti antichi si sente che sono più profondi, che vanno in qualche modo a toccare le nostre strutture vitali, no? Perché capisci che non è la stessa cosa avere un mal di braccio e avere, che ne so, difficoltà respiratorie. O capisci, il cuore che ti batte, fa la fibrillazione atriale o cose così, no? Cioè, un male al braccio non è che nessuno ci muore, nessuno teme di morire di un male al braccio, capisci? E invece di altre cose, sì. Quindi c'è differenza tra tessuto e tessuto. Quindi questa, la terza legge è questo. La terza legge ci dà un approfondimento ulteriore alla seconda legge, alla legge della bifasicità, dicendoci appunto che questa differenza di comportamento di tessuti dipende dalla origine embrionale che hanno i tessuti. Mm-hmm. E questo è un formidabile strumento diagnostico.
E quindi quello che si diceva l'altra volta con la famosa frase c'è crescita e crescita, come lo
Esattamente
possiamo.
questo, sì, esattamente questo, perché c'è crescita, come dicevo prima, c'è una crescita in fase attiva che è tipica dei tessuti più antichi, quindi endoderma e mesoderma antico, e invece c'è una crescita in soluzione, che è tipica invece dei tessuti più moderni, mesoderma recente e ectoderma, che in realtà sono chiamate tutte e due cancro.
No, là, a qui veniamo proprio là. Esatto.
È quella la per cosa si dice c'è crescita e crescita, no? Perché sono chiamate entrambi cancro. A ben vedere, il più delle volte i tessuti più antichi viene chiamato adenocarcinoma, perché i tessuti più antichi sono sostanzialmente tutti tessuti ghiandolari, e quindi il tumore che si forma, adeno vuol dire ghiandola, no? È di tipo ghiandolare, quindi parlano di adenocarcinoma, sia agli alveoli che, ne so, al fegato e così via. Invece, se è una proliferazione da fase di soluzione dei tessuti più moderni, lì di solito parlano di carcinoma. Quindi mettiamo carcinoma bronchiale, carcinoma duttale, per esempio, dei dotti lattiferi. Ok? Poi qui possiamo dare anche un piccolo approfondimento. Nei dotti lattiferi, per esempio, si vede che, come ho detto, in praticamente tutti gli organi ci sono diversi tipi di tessuti a livello di derivazione embrionale, no? E quasi sempre succede che il tessuto ghiandolare che c'è dietro, come nel fegato, l'esempio che ho fatto prima, no? Cioè il parenchima del fegato è ancora endoderma, il tessuto ghiandolare del fegato è ancora endoderma, però i dotti, perché poi evolutivamente abbiamo creato questi dotti, no? Per fare un dosaggio più calibrato delle sostanze che vengono prodotte da queste ghiandole, tipo il fegato, oppure, come l'esempio che stavo facendo, la ghiandola mammaria. La ghiandola mammaria non è endoderma, in realtà è mesoderma antico, però è sempre, diciamo, paleoencefalo, quindi tessuti più antichi. Quindi anche lei fa proliferazione in fase attiva. Invece i dotti lattiferi, che sono ectoderma come tutti i dotti del nostro corpo, fanno il contrario, fanno ulcera in fase attiva per far defluire più facilmente il latte, che sennò ristagnerebbe lì, e in soluzione gonfiano, fanno anche male, ricordiamoci che il male è quasi sempre in soluzione, e lì se fai i soliti esami e poi la biopsia e tutto, facilmente ti dicono che hai un carcinoma duttale. Ok? Quindi.
Scusa, allora ripercorrendo, endo sta per dentro, quindi endoderma è più interno, meso sta per a metà
Esatto, sì.
e ecto sta per esterno, dove il meso è diviso in due, l'antico e il recente. Allora, l'endoderma e il mesoderma antico, aumento di funzione in fase attiva e ulcerazione o calo di funzione in fase di
Sì,
soluzione.
aumento di
Il
funzione
contrario.
e proliferazione anche, e proliferazione cellulare.
Eh beh, sì, la proliferazione è correlata all'aumento di funzione. E il contrario invece gli altri due del mesoderma recente e dell'ectoderma.
Esattamente.
Quindi una cosa che cresce non è sempre indicazione di fase attiva, perché se è relativa ad un tessuto che appartiene al mesoderma recente e all'ectoderma, potrebbe essere nella fase di soluzione la
Esattamente,
crescita.
esattamente. Prendiamo l'esempio del seno, no? Facciamo degli esempi perché sono sempre la cosa più chiara. Prendiamo l'esempio del seno, no? Cioè, se una donna a un certo punto si sente una pallina al seno. Beh, sapete che i processi a seno sono comunissimi, no, nelle donne, anche negli uomini succedono, no? Non così rari. E una donna sente una pallina al seno. Se viene da me a dirmi sento una pallina al seno, io gli chiedo prima di tutto: ma se tu tocchi questa pallina, ti fa male? O è inerte? Ok? Perché se in fase attiva i tessuti non fanno male, a parte un certo gruppo di tessuti che danno già ipersensibilità in fase attiva, ma non nel seno. Nel seno si comporta come il resto del corpo. Quindi un tessuto che sta proliferando e tu lo tocchi e non ti fa male, è tendenzialmente da fase attiva, capisci? Perché in fase attiva è asintomatico. Quindi
Asintomatica.
lì praticamente cosa sta succedendo? Sta proliferando una ghiandola mammaria. Capisci? Quindi ha fatto un conflitto che riguarda, ha preso una ghiandola mammaria, e sta proliferando in fase attiva. Però ti dico che non succede praticamente mai questa cosa, perché una persona si accorge di una certa cosa quando gli fa male. Sì, può succedere che una donna con la palpazione senta, però se non gli fa neanche male, delle volte non si preoccupa neanche, dice boh, una pallina, non mi fa male, capisci? Se invece fa male, allora si preoccupa. Allora, questa stessa pallina, se invece la donna mi dice che fa male, allora lì bisogna capire se è ghiandola mammaria o se, o se sono i dotti lattiferi in soluzione. Perché prima di tutto dall'intensità del dolore si capisce, perché i tessuti più antichi non danno tanto dolore generalmente, tranne le famose aderenze nei tessuti della pleura, peritoneo, così, che lì possono effettivamente far male. Ma la ghiandola mammaria, anche quando va in soluzione, sì, diventa sensibile, nel senso che se la tocchi non è che non senti niente, se la tocchi ti senti un po' male, però poco. Invece i dotti possono fare anche abbastanza male in soluzione. Quindi quella è già una differenziazione. E poi capiamo in che situazione siamo. Cioè, se comunque anche dagli esami magari una viene fuori che sono i dotti interessati, i dotti che hanno una tumefazione, che loro possono anche chiamare tumore o carcinoma, ma noi sappiamo che è una fase di soluzione, perché i dotti fanno ulcere in fase attiva e in soluzione ricostruzione, capisci? Quindi, sapendo che se noi sappiamo che un certo processo è in fase di soluzione, e lì non è che non c'è niente da fare, c'è solo da evitare le recidive, ovviamente, quelle vanno sempre evitate, Non è che se uno ha un processo in soluzione, allora, ok, sì, stai tranquillo riguardo a quel processo, però se tu continui a recidivare, cioè se continui a riaprirti la ferita, non è che puoi stare tanto tranquillo, capisci? Quindi ci aiuta molto a capire in che fase siamo, che tessuti sono interessati e in che fase siamo, avere questa conoscenza del differente comportamento che hanno i tessuti a seconda della loro origine embriologica.
E fare la famosa mappa, che è un quadro sinottico in cui si vedono da una parte tutti i tipi di i quattro tessuti embrionali nelle righe, e nelle colonne le varie fasi: conflitto attivo, cioè DHS, conflitto attivo, conflitto lisi, crisi epileptoide.
Beh, ma questa è quello che ha fatto Hammer nella tabella scientifica. Se tu prendi la tabella scientifica, è esattamente questo che ha fatto lui. Quindi per ogni tessuto, perché poi capite che ogni tessuto ha un po' le sue particolarità, no? A livello dei sintomi che dà e anche degli effetti, chiamiamo, collaterali, no? Per esempio l'intestino ha delle conseguenze sul cibo, sull'evacuazione e così via. Quindi lui per tutti i tessuti del nostro corpo ha descritto in linea di massima il programma che avviene quando si attiva quel tessuto.
Perfetto. Va bene, qui cominciamo ad andare un pochino nella parte un po' più complicata, ma insomma è sempre un aiuto per entrare nel dettaglio. Io, come dico sempre, mi sono fermato al concetto generale che la natura non fa errori, che il corpo non fa errori e che tutto quello che il corpo fa lo fa per il nostro bene. Poi entrare nel capire il singolo organo, eccetera, in che fase sono, eccetera, ci sono gli esperti come Davide.
Ma allora, tanti si bloccano questa cosa dell'embriologia perché effettivamente non è immediata da comprendere. Però diciamo che io quando faccio il corso, e tra l'altro farò un corso il prossimo weekend a Torino, a Giavena, in provincia di Torino, quando faccio un corso...
Sabato e domenica.
Sabato e domenica, sì. Quando faccio i corsi io ripercorro sempre il tragitto embrionale che abbiamo fatto, no? Cioè il percorso evolutivo che abbiamo fatto, perché e da lì si capisce che c'è un senso dietro, no? Cioè c'è un senso perché il nostro fegato è fatto di una parte endodermica e poi dei dotti. Io cerco di dare un senso alla cosa, perché sennò uno si trova a doversi studiare a memoria tutto, e gli cadono le palle, no? Cioè, troppa roba. E invece se uno capisce il senso, perché il vantaggio grande della medicina di Hammer è che possiamo anche ragionare, e quindi se uno capisce il senso che c'è dietro le cose, più facilmente se le ricorda, certo. E più facilmente riesce anche a capirle.
Esatto, non devi ricordarlo a memoria, ma con la logica riesci a ricostruire.
Per esempio questa cosa che ho detto prima, no? Che tutti i dotti sono ectoderma, Questo già aiuta, perché uno dice io non mi ricordo quello cos'era, invece ti ricordi che tutti i dotti sono ectoderma, perché è proprio questa cosa dei dotti, è un passaggio evolutivo. I dotti sono, che ne so, i dotti della tiroide, i dotti delle ghiandole salivari, delle ghiandole lacrimali, i dotti delle ghiandole mammarie, i dotti del fegato, delle vie biliari, vie pancreatiche, tutti i dotti sono ectoderma. Quindi già lì dici, vabbè, ok, non devo studiare la memoria, so che tutti i dotti sono ectoderma e quindi si comportano anche in maniera simile, no?
Sì, ma ti faccio una domanda. Noi, più o meno ignoranti, quando sentiamo, per esempio, parlando sempre del tumore al seno, noi sentiamo, ah, sai quella lì, ha un tumore al seno. Però noi non sappiamo, non ci viene specificato se è la ghiandola mammaria, se è il tessuto connettivo, se sono i dotti, se è questo, se è quello. La donna invece lo sa, secondo te, o no?
No, cioè se conosce Hammer e chiede bene la diagnosi, allora sì, può comprenderlo, ma altrimenti... Perché per loro capisci che cambia poco. Cioè per la medicina sono delle cellule che si stanno comportando in modo anomalo. Punto. E quindi vanno tolte, sono impazzite per loro e quindi vanno tolte, che poi proliferi in una fase, in un'altra, non gliene frega niente a loro. Non solo togliere tutto, quindi è un altro approccio quello del medico di Hammer, no? Cioè di capire cosa sta succedendo, perché se capisci cosa sta succedendo vedi che tante volte non è che devi avere tutta sta paura del processo, certo. È un processo speciale che fa il suo corso e sempre a patto che tu non recidivi tornerà tutto alla normalità dopo.
Chiaro. Va bene. Allora, intanto grazie mille di questa spiegazione che a me è servita, anche se in parte la sapevo già, però va sempre bene ripetere e ripassare, esatto. Spero che sia stata utile anche per gli altri. Come al solito noi diamo spazio, proprio perché ci mettiamo nell'ottica della condivisione stile bar, diamo spazio a chi vuole fare domande, a chi vuole portare casi, a chi vuole portare esperienze, a chi vuole portare... casi che possono essere utili. Non vedo mani alzate in questo momento, ma sono benvenute e anzi fanno parte dello spirito per cui ci troviamo insieme.
Arriveranno, all'inizio sono tutti un po' timidi, poi quando si sblocca uno poi vogliono parlare.
Sì, c'era un oratore che diceva, allora chi fa la prima domanda? La prima domanda è sempre difficile, allora chi fa la seconda?
Sì, esatto. Adesso è la seconda, perché c'è già stato l'intervento di Paola, perché Paola si chiama.
Sì, esatto, c'è stato l'intervento di Paola. E quindi, vabbè, ma insomma, chiunque può dare il suo contributo. E io vedo che però qui continuano a
innovare. Anche magari se qualcuno vuole raccontare le difficoltà o qualcosa che non ha capito riguardo a questa cosa della derivazione embrionale, perché come ho detto non è così semplice da comprendere. Perché poi, allora, dico un'altra cosa, visto che non ci sono domande. C'è ovviamente il collegamento anche con le nostre aree cerebrali, no? E da quello anche si vede che, diciamo, la teoria dell'evoluzione ha un senso, perché i tessuti più antichi, cioè dell'endoderma e del mesoderma antico, sono innervati dal tronco cerebrale, che è la parte indubbiamente più antica del nostro cervello, e dal cervelletto, che evolutivamente è la fase successiva, ok? Poi i tessuti invece del mesoderma recente sono innervati dalla sostanza bianca cerebrale. Sapete che il nostro cervello in sé è diviso dalla sostanza bianca, che è chiamato anche midollo cerebrale, e poi dalla materia grigia, che è quello che è di solito considerato il cervello in sé. Però la materia grigia in realtà è soltanto un pezzo del cervello, è la parte proprio più moderna, è la parte ectodermica del nostro cervello. Quindi c'è anche questa corrispondenza, come sempre, perché sapete che Hammer e i programmi speciali biologici hanno sempre la corrispondenza precisa psiche, cervello, organo. Quindi questo non bisogna mai dimenticarlo, vanno sempre di pari passo. Quindi c'è anche questo collegamento, no, ovviamente, tra i tessuti più antichi e le parti cerebrali più antiche.
Abbiamo una domanda da Giovanni, che può parlare se si toglie dal mute. Eccoci qua.
Ok, salve, buonasera. Io non ho seguito tutto e sono entrato e 30, quindi diciamo, volevo chiedere una cosa, per che cosa intendete per evoluzione?
Per evoluzione, l'evoluzione l'abbiamo un po' detto prima, no? Cioè, è quella che presumibilmente ha fatto l'essere umano come essere vivente su questa terra. Quindi l'evoluzione è perché allora gli esseri viventi cercano sempre di far fronte, costantemente fanno fronte alle mutevoli condizioni degli ambienti, no? Questo si sa. E quindi l'ambiente continua a mutarsi, anche lo vediamo oggi sulla Terra, no? Che parlano di cambiamento climatico e tutte queste cose. Poi ovviamente fanno terrorismo anche lì, però che sia continuamente in mutamento il nostro clima e il nostro pianeta Terra, questo è assodato, no? E ovviamente gli esseri viventi devono riuscire ad adattarsi a questi continui mutamenti. E quindi questi adattamenti ai continui mutamenti portano gli esseri viventi a modificarsi. E questa è sostanzialmente l'evoluzione.
È in chiave darwinista oppure un altro tipo di evoluzione?
No, non è il caso darwinista perché Darwin diceva che c'erano mutazioni casuali, capisci? E quindi è un'assurdità. Perché Darwin a tutti i costi doveva dire che non c'è un'intelligenza dietro al creato. E quindi lui, per vari motivi, adesso non possiamo aprire anche questo argomento, però per vari motivi lui non poteva dire questa cosa e quindi ha detto che niente, c'erano mutazioni casuali e ogni tanto la mutazione casuale rappresentava un vantaggio evolutivo e quindi è rimasta quella mutazione. Però non ha
Capito.
senso, in realtà chiaramente la vita ha una sua intelligenza, no? In realtà l'evoluzione di cui parla Hammer e che stiamo portando un po' avanti è più simile a quella di Lamarck. Io ho scritto un articolo in questo senso in cui dicevo che era, non so se lo conosci Lamarck, era un altro evoluzionista, e lui diceva però che l'evoluzione è dovuta al fatto che certe sfide dovute proprio ai cambiamenti dell'ambiente che un essere vivente deve affrontare, se le affronta diciamo nel modo giusto, con quel cambiamento giusto, poi questo cambiamento viene trasferito subito alle generazioni successive. Ok?
Capito.
Quindi in realtà, e cosa sono questi cambiamenti? In fondo sono conflitti biologici. Io faccio l'esempio, come ho detto prima, no? Noi a un certo punto siamo usciti dall'acqua, giusto? Quando siamo usciti dall'acqua, il primo nostro problema era avere una protezione, rispetto ai raggi del sole, ok? Però se noi immaginiamo i primi vermi d'acqua che cominciavano a uscire dall'acqua, ok, mettevano fuori il culo fuori dall'acqua, no? E lì il culo faceva un conflitto sostanzialmente di attacco. E creava un ispessimento, una protezione, no? Per far fronte a questo conflitto. Ok? Questa protezione,
Naturalmente.
che all'inizio era un conflitto biologico, quindi se arrivava un medico di oggi diceva che quel verme lì era malato, perché aveva un melanoma sul culo, ok? Però questo melanoma, poi quando i vermi sono usciti tutti dall'acqua, si è ricoperto tutto il corpo di questo melanoma ed è diventato il nostro derma. Capisci? Quindi il passaggio evolutivo poi si è concretizzato, cioè questa modificazione che è sembrata momentanea in quel momento, però poi noi essendo andati fuori dall'acqua costantemente, questa protezione l'abbiamo proprio integrata nel nostro patrimonio genetico. E quindi da lì in poi le persone nascevano già con questa protezione del derma.
Però
Capito?
scusami, io diciamo personalmente sono per il creazionismo in senso scritturale, quello del... Quindi lo dico
Anch'io.
perché... Quindi di
No,
conseguenza...
anch'io.
Ok.
Ma infatti tu non sei riuscito, non sei entrato quando avevo fatto questo commento anch'io prima. Io sono
Sì.
assolutamente creazionista, o nella migliore delle ipotesi sono convinto che sia stata una evoluzione guidata, ma a parte quello, la filogenesi che Hammer usa, cioè ripercorrere l'evoluzione dell'embrione in chiave evoluzionista, a me non dà particolarmente fastidio. Perché? Perché lo vedo come un modello, tante volte in, 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 nelle scienze si usano dei modelli per spiegare dei fenomeni e per renderli più comprensibili. Quello per me è un modello che mi va benissimo per avere una sorta di cartina di riferimento nella comprensione delle funzioni dei vari tessuti, dei vari organi, eccetera, senza che per questo mi metta in crisi la mia convinzione assolutamente creazionista. Cioè, non è che mi.
Ma non sono necessariamente in contraddizione le due cose, perché voi ammetterete che voi pensate a un creazionismo statico?
No, perché in pratica, cioè,
Non è che il creazionismo, cioè, il creazionismo può essere visto in due modi: un creazionismo statico, che Dio ha creato tutte le creature e quelle stanno ferme, sono esattamente uguali per sempre. E quello però è un po' in contraddizione con quello anche che si vede, perché vediamo che delle modificazioni ci sono, piccole. Ma delle modificazioni ci sono, si è anche dimostrato con esperimenti che degli shock dati a dei topi in qualche modo si trasferiscono alle generazioni successive, no? Quindi, però, comunque può essere considerato anche un creazionismo dinamico, no? Cioè che costantemente Dio crea la vita e la materia, capite? Io sono più per una visione di questo tipo.
Io penso di più al modello involuzionista, cioè che ci ha creati perfetti e poi noi siamo, ci siamo il contrario di evoluzione, involuti. Però ti ripeto,
Ma
non è che questa cosa.
cosa vuol dire perfetti, però? Dici che è difficile anche dirlo. Poi perfetti noi o anche tutti gli altri animali, tutta la vita era perfetta in che senso? E adesso non è
Nel
perfetta,
senso,
adesso non è perfetta la vita.
sì, infatti è l'uomo che si è involuto.
Vorrei dare il mio contributo sul creazionismo, visto
Sì,
che l'ho già
sentiamo.
studiato. Secondo me, diciamo, è un creazionismo in cui, diciamo, c'è un'evoluzione che è di tipo costruttivo, cioè nel senso che Dio ha creato, secondo un ordine, tutte le creature, e dopodiché, quindi, diciamo, ha riutilizzato, come dire, parti di progetti. Infatti c'è una struttura per certi aspetti in crescita, no? Anche, che ne so, dall'embrione stesso vediamo che ci sono dei richiami ad altre
Certo,
forme di vita.
certo.
Dopodiché è giunto a una forma perfetta, cioè nel senso che è il primo uomo, e poi c'è una caduta con il peccato originale di cui bisogna andare a capire il significato, che però è legato ad aspetti propri della genetica, no? Non solo, diciamo, spirituali. E quindi sostanzialmente c'è stata una involuzione. Involuzione che però proprio per meccanismi presenti nei geni, che sono poi la lingua di Dio, consentono, tramite anche regolazione genica, la memoria genica che comunque c'è anche tramite l'RNA, no? Cioè, almeno io ricordo da uno studio che ho fatto alle superiori una monografia di Scientific American, da cui si evinceva che comunque abbiamo dei meccanismi per passare le informazioni del nostro vissuto.
Certo, è quello che dicevo prima, sì, certo, è dimostrato questo.
Sì,
Parli
quindi. Comunque, Giovanni, conosci Don Guido Bortoluzzi tu?
Sì, però di fatto ancora non ho approfondito, cioè nel senso che ho capito il concetto, ma non ho avuto la pazienza di leggere il
Guarda, ha
testo.
scritto, è un pochino fuori tema, ma visto che stiamo parlando al bar, si può dire. Ha scritto un bellissimo libro, secondo me, Daniele Di Luciano, che ha fatto, è partito dalle rivelazioni di Don Guido e ha fatto un'analisi facendo finta di non conoscerle. L'origine dell'uomo ibrido si chiama, o qualcosa del genere. Se vai sul mio sito, ingannati.it, e cerchi Bortoluzzi o Daniele Di Luciano o
Sì, io
ibrido, ho scritto 3-4
Daniele
post.
l'ho conosciuto anni fa, una decina di anni fa ero in contatto con il
Sì.
suo nome, lo sai.
Come? Ah, lo sai, sì, lo sai, esatto. E
Comunque
niente, vai su
riguardo.
ingannati.it, ho scritto 2-3 post
Ok.
sull'argomento, è molto interessante. E
Comunque.
infatti è lì che si parla di involuzione della specie, non di evoluzione.
Sì,
Ma
chiaramente
non
c'è
sono.
un'involuzione.
Allora, parlare di
Un'involuzione.
involuzione e evoluzione ha sempre un'accezione ancora legata al bene e male, secondo il mio punto di
Ok,
vista.
è
Io
vero.
parlerei semplicemente di adattamento. Adattamento che è tutto sempre in mutazione, è tutto sempre interconnesso, noi lo sappiamo, no? Che la vita è tutta interconnessa. Quindi le varie forme di vita si adattano continuamente per trovare un equilibrio e un'armonia nell'ambiente in cui vivono. Io
Sì, allora, no,
se non l'avete letto, vi invito
da.
a leggere il mio articolo, l'evoluzione, perché l'ho chiamato anche evoluzionismo di Hammer. Tra l'altro l'ho messo anche nel mio ultimo libro.
Uscire dall'orrore?
Sì, uscire dall'orrore, l'ho pubblicato.
Cioè,
Però
l'ultimo, è uno degli ultimi?
no, no, l'ho scritto già diversi anni fa quell'articolo. Quest'articolo però l'ho ripreso e l'ho messo anche nel mio ultimo libro, quindi se avete il mio ultimo libro lo trovate anche lì.
No, no, allora partiamo. Giustamente tu dici bene e male, in biologia non ci può stare. Giustamente in biologia si dice vitale e mortale. E se però fai qualcosa che è mortale, cioè contro la vita, a quel punto puoi creare dei danni. Cioè non si sta dicendo di qualche cosa che abbia fatto la natura o la biologia, ma una cosa che è stata identificata come il peccato di origine
Allora,
che ha creato.
l'essere umano ha questa diversità rispetto al resto del
Eh
creato,
sì,
no?
eh sì, eh sì.
Cioè, il resto del creato non ha tanta scelta, capisci?
Esatto,
Invece
esattamente,
l'essere umano
esattamente, esattamente.
ha la scelta se capire e, diciamo, in qualche modo riallinearsi a questa armonia del creato oppure distanziarsi. E in questo sono d'accordo
Esatto.
con voi che comunque l'uomo, la società però ha creato tutto questo.
Sì.
La società si è allontanata da questa armonia con il creato, questo è credo
Esatto.
indubbio, basta vedere le
Sì, allora,
coltivazioni e gli allevamenti che facciamo.
sì. No, la domanda è stato un allontanamento, diciamo, progressivo, oppure c'è esattamente un punto in cui c'è stata una sorta di, che Daniele Di Luciano chiama ibridazione. E per quanto incredibile possa sembrare, ci sono diversi riferimenti in varie culture di diverse parti del mondo che sicuramente non potevano essere influenzate reciprocamente, che parlano appunto di questo decadimento. Che poi, letto in chiave, se vogliamo, religiosa, uno dice, ecco, il peccato originale è il momento in cui l'uomo decide di fare di testa sua, decide di disubbidire a Dio, che se vogliamo uno dice Dio uguale natura, decide quindi di disubbidire alle leggi del creato, e a quel punto si mette fuori e fa danni.
Sì,
Quindi
senza fare.
non è in contrasto, è un modo, se vogliamo, un pochino più didascalico oppure metaforico per raccontare una verità che, ripeto, non si distanzia tanto da quella che potrebbe dire un ameriano puro, è andare contro al, diciamolo in chiave religiosa, al volere di Dio, in chiave biologica, alle regole di natura, che per un religioso sono comunque dettate dal creatore, per un non religioso no, ma non importa, è sempre lo stesso
Sì,
allontanamento.
il problema qual è? Che la religione è fatta anch'essa da uomini e quindi
Assolutamente sì.
a mio parere hanno mischiato un po' di questi insegnamenti che sono
Sì.
giusti a altri insegnamenti che invece allontanano anche loro, no, dalla
Assolutamente.
comprensione, capisci? Quindi.
No, ma infatti c'è
Uno studio che è stato fatto da un positivista, il mulino di Amleto, è stato fatto da De Santillana e dalla von Degen, che è una antropologa, è stato fatto intorno agli anni 60-70, che fa uno studio di tutte quante le religioni, tradizioni e analizza la storia e anche questo decadimento, secondo il linguaggio del mito, che fa vedere come il linguaggio del mito di fatto non è affatto impreciso né rappresenti, diciamo, qualcosa di irreale, bensì è semplicemente un linguaggio diverso.
Certo.
E c'è proprio un intersecarsi tra tutte le varie religioni di questo decadimento che magari nella la religione cristiana è appunto il peccato originale, però poi si parla di questo mulino che si inabissa nelle acque e inizia a macinare sale e diciamo in altre culture questo stesso mito viene trattato in modi con figure analoghe anche a distanza di migliaia di chilometri, anche a distanza di centinaia, se non migliaia di anni.
Certo, ma perché ci sono delle cose comuni. Però oggi diciamo che c'è una grande confusione a livello di religioni, sono sempre più in confusione, basta vedere il Papa cosa sta combinando. Il Papa è
No,
andato al
no, no, non entriamo in questo.
G7 a parlare di intelligenza artificiale, vi rendete
No,
conto?
guarda, io voglio sentire Paola, perché lei è una spirituale che è più avanti di me. Cosa dici, Paola? Paola
No, non sono
Botta
più
Beltrà.
avanti di te. Non sono più
Molto più
avanti di
avanti di
te
me.
assolutamente.
Molto.
Mi senti?
Ti sento bene, dimmi.
No, io penso che hanno diviso spirito e materia e la cosa è millenaria,
Certo.
perché Hammer ci riporta un po' lì,
Bravo.
non, diciamo c'è anche molto altro, ma adesso per quanto riguarda l'intelligenza artificiale sta dando un contributo Fagin, ma cosa dice Fagin? Coscienza, ossia anche la nostra esperienza. Lui parla di questa sua straordinaria esperienza di coscienza, tale per cui ha cambiato la visione materialista che aveva prima. Ma anche la nostra più piccola esperienza di coscienza, tipo essere consapevoli della causa dei nostri problemi, e qui Hammer ci aiuta, non ci saranno tutte le risposte, ma ce ne sono moltissime, molto importanti, e questo farà la differenza. Per cui io amo sempre divulgare Hammer, e magari ci metto un po' di Fagin, e anche un po' del lavoro dei teosofi, e fare delle. Diciamo delle comparazioni anche con le religioni, perché le religioni hanno aiutato l'umanità, ma sono assolutamente incomplete. Manca l'aspetto coscienziale.
Assolutamente. Diciamo che Hammer, alcuni dicono che non manca l'aspetto spirituale in Hammer, io non sono per niente d'accordo. Anzi, Hammer ci porta proprio a una spiritualità che è indubbiamente vera, non è un giochino mentale, perché c'è questo rischio nella spiritualità, no? Di finire nei
Ascolta
voli
Davide, ascolta. Sì,
pindarici, come dice qualcuno, no? Che tutto
diciamo che ci sono
bene.
altre domande oltre. Io stimo moltissimo Hammer, nel senso che risponde, anzi ne approfitto per dire una cosa, dato che qui si parla dei foglietti embrionali e quindi di necrosi, volevo aggiungere questo prima che mi dimentico. È importante da sapere che, ad esempio, le mammografie non rilevano le necrosi. Giusto? È ancora così? Perché io ricordo queste ricerche. E quindi non le vedono così come non vedono le necrosi ovariche. E io ebbi un caso, no, non sono una terapeuta, però a titolo d'amicizia, così si parlava con amiche, ma che cos'ho, no, no. E io mi sono azzardata a dire, forse hai un'infiammazione ovarica, col punto di domanda, solo che questa mia amica, presa da voler indagare, si fa un'ecografia e dicono: no, no, tutto a posto. E mi dice: tutto a posto. E io ho detto: ma io l'ho buttata lì. Poi, a distanza di un anno, fa un attacco al fegato perché aveva avuto una colica epatica e trovano una ciste grande quanto un'arancia. Ora, cosa è successo? Che quando lei ha fatto l'indagine era nella forma di conflitto attivo, quindi c'era la necrosi. E invece poi, quando dopo un anno ha fatto l'altra indagine per il fegato, trovano comunque concomitanza anche.
Quasi mai trovano cose in conflitto attivo, a meno che non ci sia una
Esatto.
necrosi che si è mangiata mezzo vaio, ok,
Esatto.
ma
Esatto, però la maggior parte delle persone, quando va a fare queste indagini, non lo sanno questo, e va detto sempre perché spesso ci sono degli errori piuttosto
ma io
rilevanti.
sai che cerco di allontanare il più possibile le persone anche dagli esami.
Sì, ti capisco,
È troppo
concordo,
terrorismo che fanno. E poi portano
concordo.
sempre una sfiducia nel corpo. Io cerco sempre di portare le persone ad avere fiducia nel loro corpo. I
Esatto,
processi del corpo sono già ottimali, sono già al meglio.
sì. E poi anche volevo aggiungere questo, ci tengo particolarmente, non so perché, ma molte volte, anche se vado un po' fuori campo, ma ci sta anche qui. Un medico che conoscevo, che frequentava anche i corsi che ho fatto, mi telefona e dice: ah, un bel caso questo, e ci tengo a divulgarlo. Un signore con infarti recidivanti, e quindi infarti coronarici, per i medici non c'era più nulla da fare, la moglie disperata viene a conoscenza di Hammer, incontra questo medico e gli chiede di intervenire. Naturalmente lui dice: sono un medico generico, sicuramente in cardiologia non potrò entrare, mentre il primario lo lascia entrare a una certa ora di notte perché intanto il paziente per lui è irrecuperabile. Fa delle iniezioni di cortisone in endovena per sciogliergli l'edema cerebrale, perché lui riteneva che l'infarto dipendesse dall'edema, e così è stato, il signore è tuttora vivente. Naturalmente questi fatti poi non vengono divulgati per una serie di cose che non è il caso di elencare, che tu ben conosci, però una testimonianza forte, volevo dirla perché magari.
Allora, tu sai che sono collegati, quindi c'è l'edema cerebrale, c'è il processo organico alle coronarie, quindi venivano assieme. Ah, diciamo che è vero che a volte è più sintomatico e pare che addirittura la maggior parte delle morte avvengano in realtà per l'edema cerebrale, sempre in crisi
Questo
elettroide.
è importante. Adesso parliamo di foglietti, ma insomma investono la parte del cerebro, quindi è importante anche questo da conoscere, perché io avevo visto dei casi che avevano fatto indagini, tutto a posto, tutto a posto. Un signore qua di Biella dove risiedo esce dall'ospedale fulminato perché era andato in soluzione quell'edema. Poi a volte fanno anche delle flebo, adesso non voglio dire troppo perché non è che la flebo di per sé faccia male, però purtroppo quando ci
Se
sono
sei
dei casi.
profugo, se sei profugo non fa bene per
Non fa
niente.
bene, ecco. Sì, poi non so più cosa volevo dire prima, abbiate pazienza, adesso non ho perso il filo.
Tranquillo,
Un
grazie.
bar, un bar.
Grazie della testimonianza.
Bene.
Va bene, dai. Forse per la prima volta dopo 4 volte, 5, riusciamo a chiudere nell'ora che ci siamo prefissati.
Cioè, 33 partecipanti e nessuno vuole parlare?
35 in questo
34.
momento. Vabbè, dai.
Una cosa, io sono per una forma di evoluzionismo, sì, però penso che noi non discendiamo dagli animali. Scusa, dico, io penso che abbiamo gli organi omologhi a quelli degli animali in un progetto che ha voluto che fossimo collegati al tutto. Quindi noi siamo in grado e abbiamo anche degli aiuti da tutti questi collegamenti che il corpo umano rappresenta, insomma, un piccolo microcosmo nel macrocosmo siamo. La penso così.
Sì, io visto che siamo in un bar, dico, butto lì anche questa cosa, che io non escludo neanche per come siamo fatti, che noi siamo stati creati, cioè siamo stati ibridati, come in fondo pare dire anche la Bibbia, no? Con questa descrizione degli Elohim, che erano degli grandi scienziati. E quindi avevano probabilmente la possibilità di ibridare un essere tipo scimmia o anche un maiale con parte dei loro geni e creare una creatura ibrida che poi pare abbiamo avuto difficoltà a crearla e che fosse stabile. E a un certo punto hanno creato finalmente questo Adamo che in fondo siamo noi. Però io dico sempre, anche noi abbiamo creato delle razze di patate, di cani e così via, no? Però non siamo noi che diamo l'anima al cane, capite?
Esatto,
Cioè,
ne
questi
siamo
possono,
con un'anima, uno spirito.
esatto, questi possono anche aver creato questo essere ibrido, però l'anima che discende e che abita quel corpo ibrido, da dove viene? Questa
È
va.
altra cosa, è altra cosa.
Esattamente, è
Questo.
altra cosa.
C'è una richiesta da parte di Ivan che ha chiesto di parlare. Ivan Bozzolan.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Se per cortesia, magari sono fuori, se per cortesia mi rispiegate cosa si intende per il profugo.
Ah, ci sarà una puntata apposta. Comunque, in
Allora,
sintesi, vai, dai.
ci sarà una
Va
puntata
bene,
apposta
grazie.
perché è il conflitto più importante della medicina di Hammer, soprattutto a livello di intervento terapeutico. Profugo è un tipo di programma SBS, è un programma SBS che prende i tubuli collettori dei reni, che sono quelle strutture dentro ai reni che riciclano il sangue. Il sangue viene prima filtrato e poi tramite questo sistema di tubuli viene riciclato. Quindi quando noi abbiamo il profugo attivo, che è endoderma, quindi fa iperfunzione in fase attiva, noi ricicliamo i nostri liquidi. Cioè sostanzialmente non produciamo più pipì. In proporzione a quanto abbiamo attivo il profugo, tanto più facciamo ritenzione idrica, fino ad arrivare al famoso blocco renale di cui parlano i medici, no? Perché è importante il conflitto del profugo? Perché se noi stiamo male di un altro tipo di programma, che ne so, abbiamo male alla spalla, con un gonfiore alla spalla, Se non abbiamo concomitante conflitto del profugo attivo, la spalla sarà gonfia 2 e ci farà male 2. Ok? Se noi abbiamo concomitante il profugo, la spalla si gonfia 5 volte tanto e ci fa male 10 volte tanto. E quindi è l'aggravante peggiore di ogni tipo di, tra virgolette, malattia. Ma questo i medici lo sanno benissimo, infatti il blocco renale è molto temuto, no? Dicono che quando la persona va in blocco renale vuol dire che non sta rispondendo bene alle cure e tendenzialmente finirà male. E ci si potrebbe chiedere perché esiste questo programma e perché ha questo tipo di effetto.
Esito.
Allora, il conflitto del profugo, quando è che ce l'hai? Quando sei profugo, lo dice la parola stessa, no? Quindi quando non sei a casa, quando non ti senti a casa, ok? E quindi non sentendoti a casa, tu non sai se attorno a te il cibo e soprattutto l'acqua sono buoni e se la troverai. E quindi cosa fai? Trattieni i tuoi liquidi del tuo corpo, perché dice almeno non li butto via, no? E se tu hai quel conflitto del profugo, normalmente non succede niente. È capitato a tutti di fare una giornata intera senza far pipì, no? Lì eravamo in profugo, ma pazienza, eravamo magari andati a una fiera o un posto in cui non ci sentivamo proprio a casa, non c'erano le comodità e quindi andavamo un po' in profugo e non succede niente. Però se noi stiamo male, allora noi quando stiamo male, per la natura, non possiamo, non dobbiamo in nessun modo attivare il profugo. Perché quando stiamo male, l'animale quando sta male cosa fa? Va nella sua tana. Non fa altro l'animale. Se è in giro e comincia a stare male, va nella sua tana. Però deve farla questa cosa, perché se rimane in giro e sta male, non è in grado di combattere come farebbe normalmente. Quindi al primo predatore che arriva se lo mangia. E quindi la natura lo spinge in ogni modo ad andare nella sua tana. Perché quando arriva nella sua tana, lui scioglie il profugo e lì sta bene. Sì, diciamo, sta, ha i suoi dolori, ha il suo processo in atto, ma è tranquillo. Così come siamo parzialmente tranquilli noi, se stiamo male mentre stiamo in giro, ce ne andiamo a casa, quando arriviamo a casa già stiamo un pochino meglio, no? Perlomeno ci rilassiamo e stiamo un pochino meglio. Quindi il conflitto del profugo è proprio uno stratagemma della natura per spingere in ogni modo a andare in una situazione protetta quando stiamo male, sostanzialmente. Poi ha varie altre accezioni, perché questa, diciamo, trattenere liquidi, poi ovviamente è anche la causa dell'ingrassamento a lungo termine, quindi poi di questo ne parleremo. E, diciamo, ha vari aspetti il conflitto del profugo, però più importante proprio a livello terapeutico, perché anche a livello terapeutico bisogna fare ciò, cioè se noi ci troviamo di fronte a una persona che è gonfia ed è in panico, prima ancora di andare a capire che conflitto ha fatto originariamente, bisogna sciogliergli il profugo, perché sennò non potrà mai migliorare.
Quindi, cioè, in poche parole, non devi continuare a rimanere in difesa, come devi lasciarti andare, lasciare andare. Cioè,
no, devi, allora devi andare. Allora, l'animale va nella sua tana e si sente ben curato lì ed è a posto. L'essere umano devi convincerlo a essere ben curato. Cioè,
sentirsi a casa.
Allora, a casa o se uno è convinto che deve andare in ospedale perché deve andare in ospedale, e se non va in ospedale va in profugo. Quindi quelli sono quelli che vanno in ospedale e lì appena entra in ospedale, prima ancora che gli facciano la prima iniezione, già sta meglio. Invece al contrario ci sono quelli che li porti all'ospedale, però non ci volevano andare perché hanno già sfiducia dei medici, sanno che non trattano bene lì e tutto, arrivano lì e gonfiano. E lì qualsiasi cosa gli fanno peggiora la situazione. Quindi bisogna assolutamente seguire quello che è il meglio per noi, per le nostre convinzioni in tema di salute. E okay. Ovviamente conoscendo Hammer, noi sempre di più ci convinciamo che la natura già lavora al meglio. Quindi chiaramente anche noi se stiamo in giro che stiamo male, non stiamo lì in mezzo alla strada, ce ne andiamo a casa. Però basta, poi va bene, ognuno ha i suoi piccoli rimedi, che ne so, la camomilla o i fiori di Bach o che ne so, ma tutto va bene in fondo. L'importante è sentirsi ben curati. Questo è il concetto fondamentale.
Ottimo. Grazie Davide. E sono convinto che... Aspetta un attimo, no, non vedo più domande.
Comunque allora, ne parleremo, questo conflitto del profugo, faremo una puntata solo su quello, perché poi c'è l'aspetto, ne abbiamo già parlato un po', c'è l'aspetto di ingrassamento e tutto, è interessante.
Sì, perché, scusatemi mentre ometto, sembra una roba banale, ma è molto profonda come... cioè,
è il conflitto più profondo, è la paura più profonda che forse che noi abbiamo. È il conflitto che fa il pesce quando viene buttato fuori dall'acqua, capisci? Che non è più nel suo ambiente, non ha perso i punti di riferimento. Infatti se vai in costellazione del profugo, poi quando parleremo delle costellazioni, cioè se hai due conflitti del profugo attivi, hai anche un sintomo psichico importante, cioè sei disorientato, non sai più dove sei. Capisci? Perché proprio lì hai perso tutti i punti di riferimento.
Quindi... non hai più speranze, come?
No, poi si esce dall'incantesimo. Se tu leggi il libro di Amer, ha trattato una signora che andava in disorientamento a volte. Quando tu riesci a sciogliere uno dei due conflitti, la persona esce dall'incantesimo e dice ok, andiamo a far da mangiare, siamo a casa. Cioè come si entra, si esce. Però bisogna capire cosa sta succedendo.
Dai, bene. La prossima puntata, lunedì prossimo, parleremo della quarta legge, o forse vuoi fare la quarta e la quinta insieme,
No, facciamo
Davide.
La quarta, perché la quarta parliamo anche un po' della questione del contagio, che volevi parlare anche di
questo. Ah, sì, 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 sì.
Quindi la quarta legge parliamo anche di quello e lì ce ne sarà da dire.
Bene, 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 dai. Allora, 10:15, siamo riusciti quasi a stare nell'ora canonica. Io faccio la parte dell'antipatico che vuole tenere i tempi. Vi ricordo che questa puntata registrata la trovate sia sul mio canale ingannati.it, oppure siccome lì pubblico tanta roba, ho fatto un canale apposta che si chiama Al Bar delle Verità, in cui metto solamente queste registrazioni. Io ringrazio Davide, ringrazio anche l'amica Paola e tutti quelli che sono intervenuti e quelli che hanno anche partecipato con le loro domande, con le loro osservazioni.
Grazie,
ci sentiamo.
A grazie a te Alberto, grazie a Paola e un saluto a
tutti. Ci vediamo fra 7 giorni, il 24, lunedì 24. Buona serata a tutti.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao.